Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Quando celebriamo la potenza di Dio, la sua grandezza, la sua maestà, dobbiamo considerare, come ci insegna l'orazione con cui oggi iniziamo l'Eucarestia, dobbiamo considerare la sua bontà. Dio è grande nella bontà, nella misericordia, nel perdono. Per questo chiediamo perdono per noi e per tutto il mondo.
Dal Libro dei Numeri, capitolo 11, versetti dal 25 al 29. In quei giorni il Signore scese nella nube e parlò a Mosè, tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, al capitolo 5, i primi 6 versetti. Ora voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato, grida. E le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 9, versetti dal 38 al 48. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? È molto meglio per lui che gli venga messo al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Sia il Vangelo come la prima lettura che è presa dal Libro dei Numeri e da riguarda Mosè, sono pensati connessi l'uno con l'altro. In verità, solo l'inizio del Vangelo, la prima parte di questo Vangelo, che voi potete controllare, cioè la domanda o la questione posta a Gesù da Giovanni, che voleva impedire che uno che non era discepolo operasse nel nome di Gesù, è pensato, è collegato con la prima lettura, perché la seconda parte del Vangelo credo che appartenga a un altro tema e a un altro discorso di Gesù. In ogni modo, diciamo una parola anzitutto sul Libro dei Numeri, su questo episodio riportato nel Libro dei Numeri. Siamo nel tragitto di Israele, nel 40 anni nel deserto, siamo dopo il Sinai, poco dopo la partenza dal Sinai. E difatti è preso dal capitolo 11 del Libro dei Numeri, che racconta la partenza, tutti i preparativi prima, poi la partenza dal Sinai. Ecco, allora c'è questo episodio che la parte che abbiamo letto comincia in modo un po' improvviso. Il Signore scese nella nube, parlò a Mosè, tolse parte dello spirito che era su di lui, su Mosè, e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Di tutto questo non sappiamo assolutamente nulla, a meno che non leggiamo il Libro dei Numeri. Solo da questa lettura, ecco, non sappiamo che siano. In verità, qui precedentemente, all'interno della vita del popolo di Israele, è sorto un grosso problema. Mosè era deputato da Dio per il dono dello Spirito, per la sua chiamata profetica, a giudicare, a guidare. In questa guida faceva parte anche l'amministrazione della giustizia e comunque la guida del popolo, in modo che il popolo di Dio possa vivere nella verità e nella pace. Però Mosè non ce la faceva, una cosa abbastanza comprensibile. Non ce la faceva e la cosa diventava molto difficile. E naturalmente quando ci fosse una situazione di questo genere, ci sono delle conseguenze molto gravi, perché tutti si arrabbiano e le cose non vanno. E hanno anche ragione, tra l'altro. E quindi, però la cosa non è partita da Mosè, non è venuto in mente a Mosè questa cosa, è venuto in mente al padre di una sua moglie madianita, suo suocero, che non era un figlio di Israele, si chiamava Jetro, e che gli ha consigliato di associare alla guida del popolo altri, mantenendo per sé le cose più importanti, le decisioni più difficili, ma comunicando distribuendo il suo potere e la sua funzione ad altri, cioè a questi capi, questi 70 anziani che rappresentano, diciamo, le guide del popolo di Israele, delle varie tribù di Israele. Ecco, e qui abbiamo allora nel racconto, se teniamo conto di questo, e Mosè accetta questo, ed evidentemente anche Dio è d'accordo, perché noi vediamo qui che c'è un rito officiato da Dio stesso, questo dal Signore, il quale scende, non so come si potesse vedere, certamente ci sono gli effetti però. Il Signore stesso scende, dice, parla con Mosè, prende una parte del suo spirito. Poi dobbiamo riflettere cosa possa voler dire una parte, non tutto, una parte dello spirito di Mosè, e dice il testo, dice il racconto, e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quindi questa parte si distribuisce sopra i 70 anziani. E questo dono ha evidentemente dei segni, dei segnali, perché lo spirito non si vede, lo spirito di Dio non si vede, il soffio di Dio non si vede. Immaginiamo, non si vede neanche il nostro, immaginiamoci se si vede il soffio di Dio. Però ci sono delle conseguenze, e qui si dice, lo spirito quando si fu posato su di loro, essi profetavano, che non vuol dire che predicevano il futuro. Il profeta o la profezia o la parola profetare o profetizzare ha molti significati. Qui significano segni esterni, manifesti, di una ispirazione, di un dono, di una novità, di un dono nuovo che hanno avuto. E perché è così importante questo dono? Se si tratta di un fatto organizzativo, cioè amministrare la giustizia, guidare il popolo, insomma stabilire delle autorità inferiori a Mosè, ma pure delle autorità, che bisogno c'è di questo spirito? Questo è il presupposto del testo. Il popolo di Dio non sarebbe il popolo di Dio se non fosse guidato da Dio. Questo è il problema di fondo. Chiaro? Se non è guidato da Dio, non è il popolo di Dio. E Dio guida attraverso il suo spirito, attraverso la sua parola e il suo spirito. E quindi le guide, quelli che hanno autorità nel popolo di Dio, non possono essere semplicemente, diciamo, avere delle qualità semplicemente, e ci vogliono anche quelle, umane. Ci deve essere anche il dono dello spirito, ci deve essere un dono del Signore. Se vogliamo fare un parallelo, anche se non funziona in tutto assolutamente, ma è per farci capire, noi nella Chiesa abbiamo l'ordinazione, cioè l'ordinazione dà autorità anche, pensiamo ai vescovi, ai sacerdoti, conferisce una guida, nell'assemblea almeno. L'ordinazione però ha come sua caratteristica essenziale non semplicemente un incarico, ma un dono dall'alto, così si crede. Attraverso l'imposizione delle mani viene dato un dono dello spirito, un dono speciale dello spirito, altrimenti non sarebbe possibile celebrare l'Eucaristia e così via. Noi, queste sono le nostre convenzioni che noi crediamo per tutta la tradizione apostolica. È una cosa parallela che avviene qui. E questo per noi è molto importante, già un primo significato, cioè la guida della comunità del Signore ha bisogno sempre di un'ispirazione, ha bisogno dello Spirito del Signore. Naturalmente questo non significa un fatto meccanico, però il testo non affronta qui questo problema. Lo aggiungo per dire che non è che il dono dello Spirito funziona in modo meccanico. Quelli che ricevono un certo dono dello Spirito devono poi ascoltarlo, devono poi seguirlo, devono poi invocarlo. Quindi il dono dello Spirito impegna a un compito, ecco, anche rispetto. Però non è questo il punto, non voglio tenerla troppo lunga. Qui qual è il problema che nasce? Come abbiamo ascoltato, ci sono due che sono di questi anziani, di questi designati a guidare il popolo, che non vanno nell'assemblea, cioè dove il Signore ha preso un pezzo dello spirito di Mosè e l'ha messo sugli anziani. Il che significa, notiamolo, sicuramente un'autorità di questi anziani, ma anche una dipendenza da Mosè, perché lo spirito che il Signore ha preso, un pezzo di questo spirito, è lo spirito che ha Mosè, e tutti sono collegati con Mosè. Questo è il significato. Non possono per conto loro essere autorità indipendenti. Lo spirito è uno spirito solo, è lo spirito che ha dato a Mosè. Un po' di quello spirito l'ha comunicato anche agli altri, e il segno esterno di questa comunione con Mosè è il fatto che tutti sono presentati, salvo due. Qui è il problema. A noi può sembrare alla prima lettura una cosa irrilevante, un problema molto serio. Difatti corrono subito qualcuno a avvertire Mosè, e Giosuè, che è il servitore che diventerà il successore di Mosè, è estremamente preoccupato e chiede a Mosè di impedire una cosa simile. Perché? Perché questi profetizzano, cioè hanno anche loro i segni del dono dello Spirito di Dio, ma, e c'è da pensare volutamente, non hanno voluto presentarsi e unirsi all'assemblea attorno a Mosè, ma va per conto loro, profetizzano nell'accampamento per conto loro. Questo non si può permettere. Allora, noi vediamo come è importante qui la risposta di Mosè, dove Mosè viene presentato come un grande esempio, e questo penso che sia anche un significato principale che noi possiamo ricavare. Mosè risponde: tu sei geloso per me? Le ragioni che aveva Giosuè potevano anche esserci, ma qui il problema è che dentro queste ragioni ci sono anche dei motivi umani di gelosia. Questo è sempre un rischio, cioè di mettere avanti le ragioni. È giusto che tutti siano, che se uno non manifesta, ecco, non viene qui nell'assemblea, sta per conto suo, non ha diritto. Qui il problema è che anche loro hanno lo stesso dono dello Spirito. E allora Mosè, la risposta di Mosè è molto importante. Sei tu geloso per me? Volesse il Dio che fossero tutti profeti, cosa non possibile nel senso in cui si intende qui profeta. Non è che tutti possono essere profeti. Ecco, in un certo senso tutto il popolo di Dio è profeta, si capisce, ma non in questo senso. Però Mosè è completamente disinteressato. Mosè, che ha tutta l'autorità di Dio, che è colui che ha guidato il popolo, colui che ha ricevuto la parola di Dio, che ha trasmesso la legge, Mosè è completamente disinteressato. C'è anche un altro passo, sempre nel libro dei Numeri, che sottolinea queste virtù di Mosè, che poi in altri testi vengono, non nella Bibbia, vengono molto sviluppati. In un altro testo si dice, in riferimento a un altro episodio, Mosè era l'uomo più umile che c'era sulla faccia della terra. Ed è per questo che Mosè è il mediatore, perché era così. Mosè era così. E questo ci dice qui il testo. Passando al Vangelo, ho finito, anche l'episodio del Vangelo, se lo leggiamo in questa luce, è estremamente significativo. Anche lì la risposta di Gesù mostra che lo spirito che muoveva Giovanni non era lo spirito di Gesù. Eppure Giovanni aveva delle ragioni. Cosa dice Giovanni? C'è uno che caccia i demoni. Cacciare i demoni è un'attività nel popolo di Dio, però cacci i demoni nel tuo nome, cioè usa la tua autorità, quell'autorità che tu hai dato a noi, i dodici, di cacciare i demoni nel tuo nome, con la tua forza, con la tua autorità. Costui caccia i demoni nel tuo nome, usa il tuo nome, ma non vuole essere dei nostri discepoli, dei suoi, tuoi discepoli. Non ha il diritto. Quindi, in un certo senso, può aver ragione. Riflettiamoci. Non facciamo dell'intervento di Giovanni una cosa talmente, diciamo, ovvia e talmente banale che nessuno di noi si sente partecipe. No, andiamo sul serio, perché questo è il significato del testo. Giovanni pone un problema e in un certo senso ha ragione. E però lo spirito di Gesù, come vediamo, è diverso. Come era diverso lo spirito di Mosè, così lo spirito di Gesù. Non glielo impedite. Chi non è contro di noi è per noi. Chi non è contro di noi è per... Cosa faceva questo tale? Combatteva la battaglia contro il demonio. Beh, noi facciamo così anche noi, no? Dice Gesù. Non facciamo la stessa cosa. E se anche lui usa il nome e non è un discepolo, fa bene o fa male? Sta facendo la battaglia giusta o quella sbagliata? Ovviamente quella giusta. E allora va bene. Anche qui a me sembra l'intenzione più profonda di Gesù è di togliere dall'animo di Giovanni, dei discepoli, questa pretesa molto umana, anche con ragioni, di esclusività. E di andare più a fondo. Andare più a fondo. Lui cosa sta facendo nel mio nome? Sta facendo bene? Sta facendo bene. Sta parlando male di me? Sta maledicendo il mio nome o sta usando il mio nome per il bene? Lo sta usando per il bene. Allora non impeditelo.